Please listen carefully.
Welkom vrienden bij een nieuwe aflevering van Topic Hour. Ik ben Federica voor jou uit Nederland.
Ciao amici, perché non parla solandese. E il mio benvenuto da una nuova puntata di Topic Hour.
L'ho fatto davvero!
Che cos'era quella cosa?
È ovviamente l'amico Google traduttore che mi ha tradotto perché ancora non so parlare olandese.
Quindi questa era la tua intro effettiva?
Sì, questa è la mia intro. Ciao amici, come state?
Ok, bene, ora sono molto confusa da questa cosa. Voglio sapere se ci sono degli olandesi all'ascolto. Vi prego, traducete ciò che effettivamente ha detto il cellulare di Fede, perché secondo me ha detto qualche parolaccia senza volerlo.
Non lo so, alcune parole sono sicura che fossero quello che io volevo che lui dicesse. E tra l'altro ho mega paura che traducesse in modo strano Topic Hour, ma probabilmente visto che era una frase italiana, una parola inglese, l'ha lasciato così perché è andato in confusione. Per cui dice Topic Hour e non
diventa non britannico, so, ad un certo punto.
Esatto. No, adesso sono curiosa di sapere come si dice topic hour in olandese.
Ma io no, ma cosa
adesso io
diventando questo podcast. Comunque, ciao amici, ciao amiche, bentornati, benvenuti a chi ci ascolta per la prima volta. Ciao a voi due e ciao a Fede che ora è in terre estere.
Onderwerp uur.
Ma l'hai finita di fare queste cose?
Che cos'era questo? Che cos'era?
On the web. Quando scaprò l'olandese vi farò tutta una puntata in olandese così voi non capirete nulla. Ma questo penso che potrà succedere tipo tra 10 anni perché non lo imparerò mai nella vita.
Comunque, io non ho news per questa puntata come la scorsa volta, però ho delle news personali circa. Ne ho due. La prima è che ho finalmente comprato Midnight Sun. Inizierò a leggerlo quando avrò voglia di iniziare a leggerlo. La seconda è che giusto oggi a pranzo la mia famiglia si è messa a guardare Enola Holmes su Netflix, che mi pare avesse accennato Fede alle news della scorsa puntata.
Salve, sono il Nicola dal futuro che edita questo episodio. Fede non ha mai citato Enola Holmes nel podcast, ma ne abbiamo parlato fuori puntata, solo che io mi confondo con le cose. Buona continuazione, torno ad editare.
E ho capito, quando hai detto che rompeva la quarta parete il film, la protagonista, ho capito effettivamente, cioè sapevo cosa volesse dire, però guardandola mi ha fatto schifo. E ho guardato 15 minuti di metà film, ovviamente non capendoci nulla, ho detto che brutto e ho smesso di guardarlo, fine.
Bene, allora non lo inizio neanche, ottimo, ogni volta mi smontate.
A me non è piaciuto nel senso che lo stile, come dicevo loro, è simile a quello di Fleabag, di Phoebe Waller-Bridge, ma il problema è che il livello delle due attrici è completamente differente e quindi, per quanto Millie Bobby Brown sia molto brava ed è ancora molto giovane, ha ancora tanta strada da fare e ha tanto potenziale, non ha ancora l'esperienza per farlo e probabilmente non regge. E tra l'altro, se togli quella parte lì nella narrazione, non cambia nulla. Cioè, non è indispensabile la rottura della quarta parete come lo era magari per Fleabag, perché dava un senso effettivo al personaggio e alla serie, quindi boh, non lo so. Cioè, carino. Probabilmente siamo il target sbagliato, non lo so.
Forse, anche perché ho guardato quei 15 minuti doppiati in italiano e il doppiaggio non è che mi sia granché piaciuto. È un buon doppiaggio, ok, va bene, però non lo so. Avete presente quando magari guardate le telenovelas doppiate in italiano?
Oh sì.
Ecco, oddio. Uguale, è lo stesso effetto. Evidentemente è stato girato tipo a più di 30 fps quel film, quando io ho imparato che tutti i film sono girati a 24 fps e quindi dà effetto boh,
trash
in italiano, sì, circa, proprio effetto telenovela. So, comunque parere personale, magari a voi è piaciuto che ci state ascoltando,
quindi non insultateci.
Voi news?
Vabbè, la mia news personale è che dopo 5 anni ho scaricato Life is Strange e ci giocherò per la prima volta probabilmente oggi, per cui ciao, sono sul pezzo. E la seconda news invece, che in realtà vabbè è in continuo aggiornamento, però il nuovo videogioco a tema Harry Potter chiamato Hogwarts Legacy.
È vero, l'ho visto!
Non propriamente Harry Potter, oddio, ma comunque il mondo di appunto Harry Potter. E la cosa più che altro legata a tutti ovviamente i casini saltati fuori con le dichiarazioni transfobiche di J.K. Rowling, di cui non parliamo oggi anche perché sono roba vecchia, per quanto continuino sì, imperterriti.
Anche per quando uscirà la puntata.
Sì. Esatto.
Anche per le ribellioni dei lettori, che non vi dico che cosa vedo su Instagram, ma tipo un odio scaturito da tutto ciò.
No, più che altro che adesso questo nuovo gioco, che tra l'altro sarà sostanzialmente un open world molto figo, non so ancora come vogliano effettivamente inserire il fatto dei 7 anni o comunque della crescita scolastica, però teoricamente sono lezioni, avventure esterne e tutto quanto ovviamente ambientato a Hogwarts. L'unica cosa è che la storia è completamente originale, perché i creatori del gioco e Warner Bros. Soprattutto hanno voluto essere molto chiari da questo punto di vista, dicendo ok, ovviamente l'idea non può non poteva nascere senza il libro originale, quindi tutto quello che alla fine la Rowling ha fatto in passato, ma è una storia originale, lei non ci ha messo mano, non c'entra niente, aggiungendo poi che comunque va bene tutto, ma lei è una privata cittadina, per cui noi non condividiamo quello che lei ha detto, ma sostanzialmente può dire quello che vuole.
Anche perché basta Harry Potter.
Ma in realtà deve essere bello. Io ci voglio giocare, sarò una brutta persona.
Ma dov'è che si gioca? Scusa la mia ignoranza.
No, sarà probabilmente per tutte le console PlayStation, quelle nuove, quindi 4 e 5, per l'Xbox. Dovrebbe essere tutte le piattaforme Xbox e i computer. Anche perché deve essere un gioco super pesante, per cui serve effettivamente...
Esce nel 2021?
21, sì, esce l'anno prossimo.
Perché avevo visto l'annuncio su alla conferenza Sony, l'ultima che hanno fatto.
Deve essere molto bello, e tra l'altro totalmente out of nowhere, non hanno, a un certo punto hanno detto c'è questo, hanno lanciato la bomba e poi hanno detto però poi con il grande dissocio e poi vedremo un po' come andrà. Io sono molto curiosa in realtà, perché vabbè, io sono grande fan della saga.
Anche io!
Però sono d'accordo con il smettete di comprare i libri, perché ne basta uno. Cioè, una volta che le comprate una volta, non serve averne 50.000 copie, perché comunque poi tutti i soldi vanno a lei. Quindi, da un certo punto di vista, il boicottaggio lo posso capire.
Ma quello, cioè, si entrerebbe molto nel discorso di valuto una persona per ciò che ha fatto prima o per ciò che ha detto ora. Quindi si entrerebbe in un discorso enorme.
Lo so, no, infatti... In realtà dipende, cioè io comunque non sono contraria, infatti il gioco ci vorrò giocare, sono contraria generalmente a comprare più roba di quella che serve, cioè se hai una serie di libri basta una, ma anche per logica in generale, se non cambia particolare perché cambia la traduzione, ma ne esistono veramente un sacco di serie e al tempo stesso anche tipo tutti i gadget, tutte le robe. Ho visto anche su ad esempio TikTok e YouTube un sacco di content creator che a tema comunque Harry Potter, che dicono comprate di seconda mano perché non dobbiamo più dare soldi a lei, e gli dici sì e no, perché è sempre un
no, comprate di seconda mano più che altro perché le vecchie edizioni sono decisamente migliori
tra l'altro quindi
io non ne ho neanche una, cioè non ho neanche un libro, quindi a me manca un sacco sta cosa perché li ho letti tipo in ebook e quindi no, io vorrei avere cartacei, però ecco sì, sicuramente di seconda mano meglio, più che altro perché le copertine anche sono brutte, le nuove,
vero, verissimo.
Edizioni, no, bruttissime.
Ma più che altro comprate di seconda mano per far bene all'ambiente, vi
prego. Far bene i poveretti che vendono libri usati, che anche loro...
Io non so se avete fatto un giro in libreria recentemente, ma credo di essere andata l'ultima volta in una libreria e aver visto almeno 4-5 diverse edizioni dei libri di Harry Potter. Serve? Non credo. È bello, però sono 7 libri, è un po' troppo. troppo, cioè anche ma sì, meno, ma non sono, serve.
Ci sono anche quelle che nella copertina, completando tutta la collezione, ti fanno il castello di Hogwarts.
Ci sono quelle, ci sì. sono quelle delle casate.
Ci sono quelle dell'ultima edizione normale, oppure ultima edizione con l'anniversario, mi pare il bollino dell'anniversario, che ecco, quello...
Io ce n'ho uno di
ma è brutto, ma perché metti sto pallino in copertina? Cioè, queste cose sono proprio brutte.
No, permetto che però io ce l'ho perché mi è stato regalato, perché ero nel mio periodo Harry Potter e quindi mi è stato regalato l'edizione, cos'era, quanti anni erano? Non me lo ricordo, 10 anni?
No, di più, una ventina, non mi ricordo, 20, 25. Mi sa, sì.
Questa edizione speciale in inglese con i bordi delle pagine tutte colorate per la casata, mi hanno preso quello del tasso rosso.
Perché sei un tasso rosso? Sei una persona gentile e simpatica.
Lo ero, ora non me ne frega niente.
Non avevo dubbi.
Comunque, è tipo, sono 20 minuti che stiamo parlando di cose a caso. Iniziamo la puntata?
E beh, forse sì, dai.
Chi vuole iniziare?
Tu? Dato che lanci la bomba, vai.
Vabbè, mio Dio, non parliamo di bombe, però. Sempre a parlare delle cose sbagliate nel momento sbagliato, okay, Alice.
Scusate, no, stanotte cosa ho sognato? Ho sognato una cosa bruttissima. Mi è venuto in mente adesso, ho sognato una cosa orribile.
Bombe.
Ho sognato che tipo ero con una mia amica che finivo tipo in dei sotterranei dove c'era gente losca e... Io a un certo punto andavo da qualche parte, tornavo, vedevo una di queste persone losche che infilava una bottiglia piena di roba strana nel mio zaino. Io per ripicche e per rabbia l'ho presa, l'ho sbattuta per terra e tipo facendo boom per prenderlo in giro, no? E in realtà invece no, in realtà ha attivato tipo delle cose orribili, tipo dei fumi neri in tutte le stanze, ho ucciso tutti quanti. Okay. Ed ero super in colpa e stavo malissimo e...
Alice, tutto bene?
No, per niente.
E a proposito di bombe, cose che fanno boom, guarda come ti leggo il discorso. Io oggi voglio parlarvi di un videogioco, perché adesso inizio anch'io con i videogiochi, quindi Alice, prepara.
Va bene,
sono
tranquilli che tanto io non ne parlerò, penso mai, a questo punto. Quindi ci siete voi, va benissimo così.
Io ho finalmente giocato a Titanfall 2. Alice, è inutile che ti chieda se lo conosci o meno. Fede, tu lo conosci, Titanfall?
No. Perdono, no, non conosco.
Titanfall è un FPS, quindi uno sparatutto in prima persona, Alice, della Respawn Entertainment e pubblicato da EA del 2016. Il primo Titanfall era un'esclusiva Microsoft, quindi Xbox e PC, mentre Titanfall 2 è uscito anche per PS4. Parla di questo Jack Cooper, che siamo noi, che è un soldato semplice della milizia. Ci sono queste due grandi fazioni, la milizia e gli MC. La milizia sono i buoni, siamo noi. Gli MC sono i classici cattivi, quelli che vogliono comandare i pianeti, rubare risorse e ammazzare gente, proprio classici. È ambientato in un futuro abbastanza lontano, quindi fantascientifico, e ad inizio gioco noi ci stiamo addestrando col nostro mentore e veniamo attaccati di sorpresa dall'IMC mentre siamo in orbita su Typhon, che è un pianeta colonizzato da noi. Siamo costretti a scendere, ad atterrare su Typhon, ma anche là veniamo braccati dai soldati dell'IMC e il nostro mentore muore. Ma noi ci salviamo perché siamo i protagonisti. Cosa ci lascia però lui? Ci lascia il suo Titan. Cosa sono i Titan? Sono essenzialmente dei robottoni alla Pacific Rim, dove tu entri e lo comandi. Hanno però una loro propria
essenza,
intelligenza artificiale, okay. Esatto, hanno proprio il loro cervello, e quindi da lì si parte, noi dovremmo andare contro i cattivi col nostro Titan e ucciderli tutti e salvare il mondo e l'universo. Molto semplice, molto base, però quanto è bello! Io quello che consiglio più che altro a chi vuole anche approcciarsi un attimo al mondo degli FPS, giocatevi Titanfall 2. La campagna single player, perché il primo Titanfall non ha una campagna, ha solo il multiplayer, mentre il sequel ha anche una campagna single player. Ho giocato solo a quella, avrò giocato al multiplayer tipo 2 ore neanche. Se volete introdurvi nel mondo degli FPS, giocate a Titanfall 2, perché è bellissimo. È pure stato definito uno dei migliori giochi degli ultimi anni del suo genere, pur essendo di 4 anni fa. Quindi, oh mio Dio, è... ha una storia un po' base. Sapete, quello dove parti, devi sconfiggere il cattivo e fine. Devi evitare di morire, ci sono i momenti che ti fanno piangere, eccetera, eccetera. È molto base e dura pochissimo, dura 7-8 ore neanche. Noi magari in questi anni siamo abituati ad avere giochi che durano 30 ore di campagna single player, quindi io non riesco nemmeno a giocarli, quelli, li abbandono dopo un po'. Fate i giochi che durano poco, per favore, fateli belli, che durano poco, ci spendo 60 euro, non importa, mi va bene, basta che sia bello, ma non lo voglio, non voglio un gioco di 60 ore dove perdo la mia vita per fare le cose.
O molli a metà.
Esatto, se sono troppo lunghi li mollo, tipo Skyrim. No, basta Skyrim, vi prego.
Io ricordo che avevo un videogioco, cioè nel senso, io avevo la Play 2 all'epoca, quando ormai la Play 2 era vecchia e vabbè, avevo solo videogiochi tipo demo e poi avevo Myst. Non so se avete presente Myst, era una roba stranissima.
L'ho già sentito.
Dove dovevi tipo risolvere cose che non sapevi. Come un po' andare nell'escape room, quelle fisiche che entri e non hai idea di che cosa devi fare, ma che proprio non hai idea da dove iniziare, cosa guardare, qual è il tuo scopo. E dopo un po' l'ho mollato perché non ce la facevo più, manco con i suggerimenti riuscivo ad andare avanti, quindi forse è stato un approccio ai videogiochi sbagliato. Cioè era interessante, ma poi tipo mi sono bloccata, quindi no, cose infinite assolutamente no. Però ecco, anche quello che stai raccontando tu, eccetera, cioè sinceramente di sparare a gente basta.
Ma quello ti deve piacere, il genere, è come giocare a COD, perché giochi a COD? Bello, sparo la gente, va bene, è bello. Non lo faccio nella vita vera.
Non sono big fan in generale degli sparatutto, però se vuoi giocare a giochi veloci è Among Us...
No, Among Us non mi piace. Oh,
che cos'è? Che cos'è? No, raccontatemelo prima, che cos'è?
Allora, Among Us in realtà è un gioco, credo, del 2018, che nessuno l'ha mai considerato, fino a quando durante la quarantena uno streamer sostanzialmente l'ha riportato in voga e tutti sono impazziti. E praticamente è un lupus in tabula,
okay.
Però fatto... In ambientazione tipo spaziale, perché ci sono tanti piccoli omini tutti uguali, semplicemente cambiano i colori, che sono degli astronauti. L'idea è sostanzialmente trovare colui che è l'impostore che ammazza tutti quanti, ed è divertente perché è più dinamico di un lupus in tabula, per cui tu hai delle cose da fare, delle task da fare, che se finisci prima che il killer ammazzi tutti vinci. E se invece lui ammazza tutti per primo vince, però poi c'è tutto il gioco del se lui ammazza qualcuno rimane tipo il cadavere in giro, quindi io non sono l'assassino, corro, vedo che c'è un morto, lo segnalo e poi partono tutte queste fasi di discussione in cui si dice ah no è lui perché l'ho visto che stava facendo le cose in maniera finta e lui non ce la conta giusta, e poi appunto è lo stesso principio del tutti votano qualcuno.
Quindi un lupus in fabula praticamente virtuale, dove tu devi giocare comunque con altri giocatori, cioè non c'è anche una versione singola, ok?
No, è tutto online, poi puoi decidere se ti metti d'accordo con i tuoi amici, ovviamente crei la tua stanza e fai tutte le cose tra di voi, e invece se no puoi giocare con i server di tutto il mondo. Solo che adesso appunto, essendo un gioco che tutti vogliono giocare perché tutti sono impazziti, è difficilissimo entrare nei server ed impazzisci, perché ci sono certi momenti in cui ti dicono è pieno, oppure tu entri in una stanza, è piena, com'è possibile? C'era una persona dentro. Poi becchi sempre della gente un po' strana che fa il trollino, ovviamente quando giochi online, ma... E Nicola lo odia.
No, allora, non è che lo odio, è che non so giocarci. Io non sono in grado di...
Ti mette ansia?
Ma non ansia, mi mette imbarazzo proprio. Io non riesco a mentire, non riesco a dire, ah no, io stavo facendo questa cosa, non ero con loro. E se volete votatemi, No... Non riesco io, mi imbarazza tantissimo, perché molte volte vado a dire una cosa, no, ma è palese che sono io, e quindi...
Sei incapace di mentire, ti fai sgamare subito praticamente.
Sì, ma no, non ce la faccio, quindi ho detto no, non giocherò, ci ho giocato, anche con Fede ci ho giocato.
Vero,
però
vero.
Ho detto no, basta, non mi piace, semplicemente non sono in grado, preferisco altri giochi, tipo Titanfall 2.
Ovviamente.
Quindi lo consigli?
tantissimo, no davvero, perché il gameplay è eccezionale, la grafica regge ancora in questi anni, pur essendo del 2016, ha varie meccaniche che magari i COD si sono presi un po' alla volta, magari il fatto di correre sui muri, prima veniva da Titanfall 2, o anche dal primo Titanfall, poi mi pare, non vorrei dire una cavolata, poi è stato aggiunto anche su COD, c'è un pezzo nella campagna dove viaggi nel tempo a comando ed è bellissimo, okay. Perché hai un pezzo di platforming, quindi devi saltare sulle varie piattaforme per superare degli ostacoli, e quindi magari nel presente è tutto distrutto, quindi c'è una grossa voragine in fiamme, e allora premi un bottone e torni nel passato dove c'è ancora il ponte, lo passi ma devi passare giusto in tempo per poi tornare nel presente ed evitare i nemici. È bellissimo, è wow. Io l'ho amato perché l'avevo già visto su Twitch da uno streamer che seguo tuttora e mi ero innamorato solo a vederlo. E io già anni fa dicevo, voglio giocare a Titanfall 2, sarà uno dei primi giochi a cui giocherò, ed è effettivamente stato uno dei primi, il primo single player, diciamo, che ho giocato dall'inizio alla fine perché effettivamente volevo giocarlo, e su PC, quindi lo potete trovare anche sulle console, perciò recuperatelo che tanto lo trovate a poco ora, soprattutto se andate nei siti giusti. Instant Gaming, sponsorizzaci. E quindi no, davvero bellissimo. E fine, giocatelo. Al contrario di non guardate 13, giocate a Titanfall 2, vi prego.
Giusto. Oppure potete guardare 13 mentre giocate a Titanfall 2, così almeno con un occhio ogni tanto alzate, ah ok, e continuate a giocare.
No, Titanfall 2 non si merita il fatto che tu lo giochi con un occhio, e 13 non si merita il fatto di guardarlo anche solo con un occhio. Quindi no.
Va bene.
Bellissimo, allora, consigliato. L'ho amato e l'ho finito troppo presto, lo rigiocherò altre 8 volte nelle prossime settimane. Voi cosa avete portato?
Allora, io, se volete, parlo sempre di cose bombardate e tristi, no, non è vero.
Oggi si parla di bombe.
No, beh, più o meno. Inizia tutto effettivamente con delle bombe, poi si trasforma in qualcosa di più bello in realtà, e inizia tutto il 7 dicembre del 1941, quando i giapponesi decidono di attaccare Pearl Harbor. Qualche mese più tardi, esattamente il 19 febbraio del 42...
Non sta leggendo le date.
Non sto leggendo assolutamente le date, me le ricordo tutta a memoria. 120.000 più o meno giapponesi o persone che si sono trasferiti dal Giappone verso gli Stati Uniti, sono stati internati in campi di concentramento in tutti gli Stati Uniti. Queste storie, abbastanza dimenticate o comunque poco raccontate, vengono riprese nel 2017, ma probabilmente anche prima, da un musicista nippo-americano di nome Kishibashi, che inizia un progetto per raccontare questa storia con l'obiettivo non di denunciare quello che è successo, ma piuttosto raccontare per dire evitiamolo di farlo, per cui cerchiamo di imparare dal passato per migliorare noi stessi e il nostro futuro. Questo progetto si realizza poi nel 2019 con l'uscita del suo album Omoyari, il cui nome è una parola giapponese in particolare che significa avere simpatia e compassione verso gli altri, in un concetto universale di interazione umana che è alla base di ogni società sostenibile, per cui riuscire appunto a creare una società migliore imparando da ciò che è stato. È un album bellissimo che ti trasporta con la sua musica, è un polistrumentista pazzo, evidentemente fa delle robe pazzesche nel racconto di questa storia, e ha deciso oltretutto, partendo appunto dal 2017, non di raccontarlo solo in musica ma attraverso anche un film omonimo che parte dalla sua musica e da racconti probabilmente della sua famiglia che ha vissuto questi fatti durante la Seconda Guerra Mondiale, fa un viaggio attraverso l'America nei luoghi in cui questo è accaduto, raccontando il passato ma raccontando anche come poi la società si è evoluta e come sono stati visti e trattati successivamente i nippo americani anche dopo la guerra e anche ora dopo ormai quasi 80 anni. Ed è, deve essere una roba molto interessante. L'album è bellissimo e vi consiglio di ascoltarlo. Lo trovate praticamente ovunque ormai, per cui Spotify, YouTube,
ma che tipo,
cose.
Cioè, canta?
Lui canta sia in inglese che in giapponese. Include delle parole, delle frasi giapponesi all'interno dei suoi pezzi. Ed è un lavoro che secondo me merita il tempo di essere ascoltato con calma. In realtà non è una di quelle cose che puoi ascoltare con mezzo orecchio, ma ha bisogno un attimo di prendersi tempo, ma anche perché ti fai trasportare. La sua musica è molto visuale, in realtà ti dà delle immagini abbastanza chiare di quello che lui vuole dire. E poi teoricamente doveva uscire il film quest'anno, alla fine del 2020, ma non c'è ancora una data di uscita, per cui è possibile anche che causa pandemie simili abbiano spostato tutto al 2021, ma non ci sono ancora notizie in merito. Però lui ha iniziato nel 2017 con un crowdfunding ed è possibile tuttora sul suo sito dedicato a questo progetto donare, quindi immagino che sì, siano ancora in produzione. Forse hanno smesso di girare o hanno finito, ma devono ancora sistemare tutta una serie di cose che ovviamente hanno avuto un po' di ritardo. Molto bello, quando uscirà il film vi racconterò tutto, perché non vedo l'ora, perché mi ha veramente preso. Consigliatissimo.
Che poi io avevo ascoltato qualcosina quando ce ne avevi parlato un attimo. È molto... mi piace il genere che fa. A parte che mi piace comunque... di base la musica classica, mettiamo classica, tra virgolette.
Sì, perché lui è un violinista, a parte comunque, sì. Cioè, è un po' l'istrumentista, ma in particolare fa violino e è molto presente nei suoi brani. Ed è wow, anche perché credo che unisca anche un po' la tradizione e le musicalità comunque giapponesi alla sua musica, che è molto più contemporanea, quindi è molto interessante, non... è molto calmo, non è niente di super caotico, anzi ti rilassa ascoltarlo e...
Sì, diciamo non è come Lindsay Stirling.
Ah, ecco.
No, affatto.
Sì, Lindsay va proprio sul pop.
Sì, esatto, c'è questo...
Dubstep all'inizio, ora non fa più dubstep. Era proprio... Lindsay era la violinista che ballava e suonava sulla dubstep.
È
ora
vero.
Ora non è più quello... è diventata proprio totalmente pop. Ora l'ultimo album, scusa se svio un attimo il discorso,
no, buddy, assolutamente,
da violinista a da un'altra violinista, no, l'ultimo album di Lindsay Stirling è fenomenale, è totalmente diverso da quella di Kishibashi, comunque il suo genere, però ora si è buttata molto, almeno in questa era di questo album, si è buttata molto sul fantasy, okay. Sul fantasy anche cyberpunk contemporaneo, e fa dei video che passano appunto dall'atmosfera cyberpunk futuristica post-apocalittica al puro fantasy, ballare nei boschi con le fate. Ed è bellissimo, a parte le parrucche che usa che sono orribili, però lei è bravissima, no? Giusto così, giusto perché mi era venuta in mente lei.
Io ero rimasta ai video di lei in mezzo ai monti, in mezzo alla neve, cioè io quelli ascoltavo, non so quanto tempo fa fosse. Comunque sì, è sempre stata un po' pop, cioè nel senso un tipo di classico, ma non proprio classico, come anche, non mi ricordo come si chiamano i violoncellisti... tipo esatto. Comunque fanno delle cose originali, nel senso delle interpretazioni originali che sforano il pop. Comunque
Alice, tu di cosa volevi parlare?
Ah, di cosa volevo parlare oggi? Beh, dopo... Bene.
Non so, di cosa volevi parlare domani?
Domani? No, finalmente volevo parlare della mia saghetta, della mia saga La Traversa Specchi, che ho finito mesi fa. Ne devo assolutamente parlare, perché non posso tralasciarla, poveretta, perché il fantasy è troppo bistrattato dalla gente, e invece no, ci sono delle saghe fantasy molto belle.
Ma dipende che tipo di fantasy.
Sì, è vero, devo dire che le case editrici tra fantasy e romance sfornano delle cose che, ok, potete anche pensarci due volte prima di pubblicarle. però ci sono comunque dei libri e delle saghe che invece rialzano il genere e fanno capire che in realtà ha un valore suo letterario e bellissimo. Tralasciando ovviamente Il Signore degli Anelli, Harry Potter che odia Nicola, cioè che Nicola odia.
Harry Potter odia me, molto probabile.
È vero.
E un'altra saga fantasy che mi era piaciuta tanto è la saga di Inchiostro di Cornelia Funk.
Che ne avevamo parlato.
Che ne avevamo parlato, quindi leggetela perché è bellissima. E stavolta vi parlo invece di una saga francese, che è La Traversa Specchi di Christelle Dabo.
Baguette.
La saga della baguette.
È... No, che è bruttissimo.
Suona molto male. Non credo...
No, è molto bella. Tra l'altro Christelle Dabo è un'attrice di famiglia già di artisti, cose del genere, che ha attraversato un momento, non so se è un brutto momento o un momento di convalescenza, non ho ben capito, in cui è entrata a far parte di questo gruppo di scrittori online che l'hanno spronata a partecipare a un concorso e quindi ha vinto questo concorso che si chiama Gallimard de Jeunesse, che le ha permesso di appunto pubblicare la sua saga, cioè il suo primo libro. E il primissimo l'ha pubblicato nel 2013, i francesi poveretti hanno dovuto aspettare un sacco di anni prima di averli tutti e quattro, infatti l'ultimo l'hanno pubblicato nel 2019, e invece noi in due anni hanno sfornato tutto, quindi sono contenta, grazie casa editrice EO, perché oltre ad averlo sfornato tutto insieme fa delle copertine meravigliose, quindi compratelo anche senza leggerlo ma solo per ammirare e sfogliare il libro. E niente, è una saga complessa, però la cosa bella è che è diversa da tutte le altre saghe che ho letto finora, perché crea un mondo proprio diverso, anche se alcuni elementi comunque nel fantasy si sa che ritornano per forza di cose, perché possiamo inventare fino a un certo punto, però lei ha creato un mondo veramente pazzesco e siamo praticamente in un mondo lacerato, nel vero senso della parola, perché i continenti sono stati fatti a brandelli, cioè sono crollati, sono stati spezzati e i pezzi sono finiti non si sa bene dove. Ciò che rimane di questi continenti, i brandelli di questi continenti, fluttuano nell'aria. E ogni brandello è come dire un paese, cioè come può essere, penso, l'Italia, alcuni più grandi, alcuni più piccoli, dove abita appunto della gente, e che però continua a spezzarsi, continua a rompersi e a perdersi nel nulla. Questi brandelli si chiamano arche e la nostra protagonista, uno degli obiettivi della nostra protagonista è capire come mai e chi c'è dietro e cosa c'è dietro al crollo di queste arche. Lei fa parte dell'arca di anima, perché ogni arca ha uno spirito di famiglia da cui tutti quanti gli abitanti di quell'arca derivano, quindi una sorta di antenato ancestrale che però è ancora vivo, perché è proprio una sorta di spirito, una specie di mostro, cose del genere, da cui ereditano anche i poteri. La nostra protagonista si chiama Ofelia e ha due di questi poteri. Uno è legato agli animisti, che sono quelli che appunto riescono a animare gli oggetti, che sono come degli animali da compagnia, diciamo, degli animali domestici, e quindi lei ha, diciamo, sviluppato questi poteri in maniera anche più avanzata. Infatti è una lettrice, cioè può leggere gli oggetti, leggere la storia degli oggetti, percependo le emozioni di tutti coloro che li hanno posseduti in precedenza o che li hanno toccati o che hanno avuto comunque a che fare con questi oggetti. E infatti...
Pensa a lavorare in una biblioteca.
Infatti lei lavora in un museo, nel museo di anima.
Lo sapevo!
E infatti, cioè, questa è una sua abilità. L'altro potere invece è un po' più raro, che è quello che dà il nome alla saga, cioè l'attraverso specchi. Lei ha scoperto di essere un attraverso specchi quando era piccolina, a seguito di un incidente, che le permette quindi di attraversare, di spostarsi da un posto a un altro attraverso gli specchi. Questo incidente però l'ha resa, infatti qui mi sono trovata un sacco, l'ha resa goffa, impacciata, che si fa sempre male, che inciampa, ha un raffreddore cronico.
Sono io.
Quindi Nicola, ci capiscono.
Si chiama Nicola.
E niente, quindi questo è, diciamo, un po' il mondo. La trama inizia semplicemente con lei che rifiuta un sacco di pasimanti, se così possiamo dire, perché a un certo punto si deve sposare per forza, ma non vuole, e però alla fine finisce in un matrimonio combinato con un tizio veramente glaciale che sta dall'altra parte di anima, cioè che è un'altra arca che si chiama Polo, dove fa freddissimo e lui è freddissimo come il polo e quindi non si capisce bene il motivo per cui deve per forza sposare sto tizio, ma sarà una delle cose che deve scoprire.
Dovranno rompere il ghiaccio.
Tirando le somme, sono quattro le cose che sono i temi, diciamo, di questo libro. Da un lato il rapporto con questo qua che si chiama Thorn e che appunto, cioè, capire per quale motivo si devono sposare, il vero motivo, capire se questo rapporto può funzionare, se c'è qualcosa di buono. La seconda cosa è scoprire chi è lei, cioè evolvere. Il bello di questo libro è che lei evolve un sacco, diventa proprio adulta, è intraprendente, autonoma, proprio potente come personaggio, forte, e deve comunque scoprire chi è, da dove arrivano i suoi poteri e tutta una serie di altre cose legate a se stessa e appunto a come si deve autodeterminare. E la terza cosa è il perché del crollo delle arche, perché stanno crollando le arche, chi c'è dietro, cosa c'è dietro e chi sono effettivamente gli spiriti di famiglia e un dio che viene nominato già dalla prima pagina che non si sa bene chi sia. E la quarta cosa è più politica, quindi intrighi di corte, infatti quando arriva al polo arriva in una corte, quindi intrighi di corte, violenza, lì scoprirà appunto delle cose che non conosceva prima, quindi l'inganno, l'illusione sia reale sia magica e quindi anche l'aspetto più politico e sociale. Il bello di questo libro è che appunto da un lato i personaggi sono tratteggiati molto bene e coinvolgono e dall'altro anche l'aspetto più sociale, si parla di immigrazione, si parla di censura, quindi molto bello. Ha degli aspetti più negativi che magari sono legati al fatto che, cavolo, arrivi alla fine e non ti dice esattamente tutto quello che vuoi sapere.
Ma alla fine della saga o alla fine del primo libro?
No, alla fine della saga, perché è molto, molto, molto complesso. Tutto si spiega, però vorresti sapere di più. Perché il lato positivo e negativo è proprio la complessità. Cioè che è un mondo molto complesso, pieno di misteri da svelare, di cose da scoprire. Sei soddisfatto che ti dice tutto senza gli spiegoni noiosi di tipo le mille pagine in cui ti dice ah, questo funziona così, questo funziona così, ok. Però alcune cose ti rimane un po' da dire, ma perché è successo? O come è successo? E quindi rimane un po' così, però diciamo che è già soddisfacente così. Quindi niente, leggete La Traversa Specchi, sono quattro libri, sono un po' lunghetti ma mai quanto Il Signore degli Anelli e sono bellissimi, cioè...
Giusto per dare un paragone così, sono quattro libri ma sono più corti della Bibbia.
Esatto. Il Signore degli Anelli tenetelo lì, però è da leggere. Io ci ho messo 6 mesi a leggere Il Signore degli Anelli.
Io me lo sono mangiato... Ma io credo di avere un problema con Tolkien, per cui...
Fede, non... tu hai un problema di alimentazione, innanzitutto.
è vero? Però sono fibre, fanno bene.
Va bene.
La copertina però spero di no, cioè almeno solo le paginette. Un po' di inchiostro, vero. Però non penso faccia troppo bene.
Vabbè, ma quelli sono dettagli, fa tutto buon sangue alla fine.
Anche questa è stata una puntata pregna. È bellissima la parola pregna.
Adesso la userai in tutte le puntate.
No, in tutte no. Però è buffa come parola, pregna. È sempre buffa.
Pregna, è bella pregna. Da pronunciare.
Secondo me la puntata può finire qua anche perché abbiamo registrato un po'.
Esatto, anche troppo. Per cui visto che tanto Nicola dovrà già impazzire, finiamo, basta, bello.
Anche perché sono io quello che edita, quindi potrei togliere tutta la vostra traccia e lasciare solo il mio videogioco.
Nicola al potere.
Esatto. E poi c'è tipo una puntata di silenzi, Nicola che parla, silenzi, Nicola che parla, oppure tipo Nicola che continua a parlare ma con cose completamente sconnesse tra di loro, non si capisce niente. Comunque, voi ci potete trovare su Spreaker, ovviamente, dove ci state ascoltando, ma anche su tutti i social.
Metteteci il likeino.
Esatto, metteteci il likeino e seguiteci, Topic Hour o Topic Hour Podcast, su Instagram, Facebook, YouTube e basta. Se Nicola vuole iniziare a fare il TikTokers, poi gli...
Non credo, non credo.
Gli diamo la possibilità di aprirlo anche su TikTok, ma per ora siamo ancora anziani.
Noi ci risentiamo il prossimo giovedì, sempre alle 17, forse con una puntata un po' speciale perché si avvicina Halloween. Grazie per averci ascoltato e ci sentiamo alla prossima. Ciao!
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 Allora, 3, 2, 1.
Pasta asciutta.